La pioggia battente prevista anche per il weekend ci invita ad andare al cinema, anche perché poi nelle nostre sale sono in cartellone nuovi titoli che riflettono, che raccontano il nostro presente, quindi abbiamo almeno due buoni motivi per andare al cinema questo fine settimana. Mi ha raggiunta la collega Moira Bubola, benvenuta.
Sì, grazie e buonasera.
Dunque Moira, io partirei dal film più atteso fin dalla sua presentazione a Cannes, che c'è stata questa primavera, Megalopolis di Francis Ford Coppola, con tra l'altro Adam Driver nel ruolo di protagonista. Ecco, questo film al botteghino statunitense non ha raccolto, diciamo così, il pubblico sperato, e a partire dalla presentazione a Cannes Megalopolis ha conosciuto reazioni e pareri discordanti. Che cosa rappresenta quindi per Coppola questo lavoro, sicuramente molto impegnativo dal punto di vista produttivo?
Sì, certo, è molto molto impegnativo a dir poco. Sono sicura che fra coloro che ci stanno ascoltando molti hanno sentito che il regista del Padrino, di Apocalypse Now, della Conversazione, ha dovuto vendere la sua azienda vitivinicola perché Megalopolis è costato 120 milioni di dollari. È dagli anni 80, fine anni 80, che Coppola in testa il soggetto, e al tempo, pensate, aveva accettato di dirigere Dracula di Bram Stoker proprio per racimolare i soldi che gli avrebbero permesso di dare forma a questo delirio visivo faraonico. Megalopolis è una metafora, secondo me, troppo spiegata e insistita della decadenza dei nostri tempi. Per raccontarci quanto siamo avidi e corrotti, quanto lo è la nostra società, Coppola ricostruisce la città di New York come fosse la Roma antica, dunque sfarzosa, imperiale, eccessiva in tutte le sue manifestazioni. I personaggi hanno nomi come Cicerone, Cesare, Cassio. L'impianto visivo è barocco ed è teatro delle imprese di un architetto folle creativo che ha inventato un nuovo materiale, Francesca, in grado addirittura di plasmare la materia e così creare una città del futuro più sostenibile a livello ecologico e anche più adatta ad accogliere tutti gli strati della popolazione. Le idee utopiche di Cesare Catilina, questo è il nome dell'architetto visionario, così appunto si chiama il personaggio interpretato da Adam Driver, queste idee non raccolgono i favori del sindaco, che ha, diciamo, un'altra visione sullo sviluppo futuro di una città che considera come un suo feudo. Tra i due c'è però la figlia del sindaco, che si innamora contraccambiata da Cesare Catilina. Alla storia d'amore si aggiungono anche i superpoteri di questo architetto, insomma, perché riesce a governare il tempo, a fermarlo, a dilatarlo. Ecco, con questi elementi che vi ho dato potete già immaginare quanto sia, diciamo così, abbondante, sopra le righe, l'idea di Coppola. Forse davvero un po' troppo. Megalopolis non si fa mancare nulla ed è difficile per uno spettatore seguire. Visivamente è un grande spettacolo per gli occhi, ma ci si chiede, io mi sono chiesta perlomeno, perché tutto questo, a quale scopo? Vuole raccontarci la corruzione? Ma perché farlo in una maniera tanto ridondante, tanto esibita, tanto pacchiana? La domanda la lascio a voi, aperta.
Tra l'altro mi è molto piaciuta l'immagine di delirio visivo faraonico, appunto, che hai usato per descrivere questo film. Moira, veniamo all'accoglienza critica ora. Che tipo di parabola sta conoscendo Megalopolis?
Beh, potrei dirti una parabola del nostro tempo, perché è uscito negli Stati Uniti, al botteghino è stato definito un flop e poi si è scatenata una ridda di polemiche, accuse e insulti sui social. E questo, diciamo, è uno degli aspetti, secondo me, più tragici della contemporaneità che stiamo vivendo. È stato davvero massacrato sui social, tant'è che molte persone hanno deciso di non andare al cinema proprio per questa campagna che ha distrutto questo lavoro. Eccessiva, secondo me, questa campagna, perché a Cannes, ricordo, è stato presentato, Cannes ha voluto Megalopolis di Francis Ford Coppola e la critica a maggio si era divisa. Ci sono stati molti colleghi che lo hanno apprezzato, che hanno addirittura visto in questa epopea di questo architetto detto che non riesce a trovare i soldi per dare corpo alla città del futuro, che si vede mettere i bastoni fra le ruote, addirittura hanno visto riflessa la storia del regista di Apocalypse Now, che sappiamo quanti problemi ha avuto con le case di produzione. Dunque è un film che sicuramente merita la nostra attenzione, è divisivo, è piaciuto ad alcuni, dispiaciuto a parecchi, diciamo così, merita sicuramente perché c'è quantomeno una libertà, e questa nell'epoca che stiamo vivendo è sempre molto importante, la libertà di creare un immaginario, anche se questo immaginario non rispetta le regole estetiche del tempo in cui si trova ad essere creato.
E restiamo negli Stati Uniti anche per l'altro film in uscita oggi nelle sale della Svizzera italiana, The Apprentice, primo film in lingua inglese di Ali Abbasi, che ci racconta la scalata al potere del giovane imprenditore, quindi come Donald Trump è diventato Donald Trump, per riassumere davvero all'osso la trama del film. Ma la domanda sorge spontanea: in che modo questa pellicola si inserisce nel contesto della corsa alle elezioni presidenziali degli Stati Uniti, che sono decisamente dietro l'angolo?
Posso risponderti che il regista ha dichiarato più volte che lui ha fatto di tutto affinché il film uscisse prima del 5 di novembre, e non era affatto scontato, anche perché si è visto boicottato in tutte le maniere. Quando il film è stato presentato a Cannes a maggio ha ricevuto un'ottima accoglienza da parte del pubblico, e anche la critica devo dire che lo ha abbastanza apprezzato, ma poi sono iniziati i problemi per questo film, problemi che aveva già conosciuto prima, perché nessuno voleva produrre un film che ci dipinge Donald Trump all'inizio della sua carriera, insicuro, grassottello, spregiudicato, schiacciato da una figura paterna davvero abietta, che lo costringe in un certo senso a diventare quello che poi è diventato. E noi vediamo questo Donald Trump muoversi tra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80, e muoversi anche grazie alla guida di Roy Cohn, spietato avvocato che nella sua carriera ha difeso i peggiori malavitosi newyorkesi, anche mafiosi, insomma è famoso Cohn proprio per essere al di là della spregiudicatezza. E Donald Trump impara al meglio la lezione di questo avvocato, anzi lo supera in bravura, diventando ancora più, diciamo, spregiudicato e cattivo. Attacca e nega sempre, non ammettere nulla. È questo l'insegnamento di base che Roy Cohn detta al giovane apprendista. Un film, appunto, che ci racconta molto di quella che è anche la società statunitense, divisa in maniera come mai lo era stata, perché ancora oggi è impresso nella memoria di molti cittadini statunitensi l'assalto a Capitol Hill del 6 gennaio del 2021. Dunque si va verso questa nuova elezione davvero con un senso di angoscia, di divisione che percorre il paese. Ho letto alcuni giornali statunitensi che ci hanno raccontato un po' come sta andando The Apprentice al botteghino. Hanno detto così, perché i repubblicani non vanno a vederlo, i trampiani non vanno a vederlo perché non vogliono assistere allo sbeffeggiamento del loro idolo. Dall'altra parte i democratici non vanno a vederlo perché sanno già cosa vedono in questo film. È interessante la grana della pellicola scelta da Bassi, perché ci riporta proprio alla fine degli anni 70, inizio anni 80, ed è interessante molto anche il titolo, perché questo me l'ha fatto venire in mente un collega chiacchierando, mi ha detto: ma sai che negli Stati Uniti c'era stato un reality show che si intitolava proprio The Apprentice, dove partecipava Donald Trump, e c'era stata una versione italiana con Briatore, adesso io non ricordo, no?
L'omologo italiano.
Voilà. Dunque, diciamo che l'operazione fatta da questo regista, che non è statunitense, ha la giusta distanza per restituirci gli inizi di questo personaggio che tanto fa discutere tutti noi oggi, e che vedremo se sarà ancora al centro della politica e dello scacchiere internazionale dopo il 5 di novembre.
Grazie Moira, ma prima di chiudere questa pagina cinematografica segnaliamo anche l'uscita di un altro film, All Shall Be Well. Cosa ci puoi dire di questa pellicola?
Ma vi posso dire che è interessante perché ci porta in una parte del mondo che poco frequentiamo e ci racconta delle battaglie che tante coppie devono affrontare semplicemente perché si sono innamorate di una persona dello stesso sesso, e questo in tante parti del mondo, anche da noi a volte, ma in tante parti del mondo diventa un grande ostacolo. Una storia sicuramente importante che ci racconta come ad Hong Kong, che noi guardiamo perché a livello produttivo, industriale, all'avanguardia, però a livello sociale ci sono ancora delle chiusure, dei pregiudizi che riguardano le coppie omosessuali e le difficoltà che incontrano. E il film ha la delicatezza di raccontarci tutto questo fotografando delle storie che hanno al centro dei protagonisti già di una certa età. E dunque l'amore non conosce confini di nessun tipo, spazio, tempo, ed è stato molto apprezzato questo film alla scorsa Berlinale, era presente nella sezione Panorama. Non perdetevelo, è proprio per chi ama andare al cinema e aprire con questo sguardo una finestra sugli altri mondi e interrogarsi su quello che succede.
Grazie Moira, grazie davvero per questi spunti cinematografici e a presto.
A presto, buona serata.